Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Questa è una trasmissione un po' strana perché devo farla mentre cammino, devo entrare in un ambiente e uscire da quell'altro perché devo fare lo slalom tra i rumori che naturalmente non devono entrare in trasmissione. E, santa giornata, anzi santissima giornata, è la festa di colei che ci ha dato il Salvatore e dobbiamo esultare in questa giornata. È interessante perché questa giornata quest'anno cade di venerdì, per cui ha anche un significato, perché la nostra salvezza è venuta dall'offerta del Figlio di Maria, di Gesù Cristo, e oggi praticamente mentre festeggiamo lei, dice Dio mi ha creata per donarvi il Salvatore. E allora ci fa guardare, ecco, sia la figura di colei che ci ha dato il Salvatore, ma lei ci mostra colui che ci ha salvato. Ed è una riflessione un po' strana, no? Perché effettivamente dovremmo solo pensare, ecco, a quelle belle immagini, una bambolotta, vero, mostrano questa bella bambina, ecco Maria bambina, e naturalmente ma che bella bambina, ma che bella bambina, ma la missione di quella bambina era proprio quella di donarci poi a sua volta, lei bambina ci ha donato il bambino che è venuto a salvarci. Ecco, allora in questa giornata dobbiamo esultare, ma soprattutto pensare, diciamo, alle cose più grandi, alle cose, ai beni eterni dobbiamo pensare, perché generalmente ci si ferma, appunto, come dicevo prima, ci si ferma alle cose che hanno un valore sempre grande, ma non completo. Ecco, Dio creò Maria perché fosse la madre del Figlio del Verbo incarnato. Ecco, questo è il punto e noi dobbiamo soffermarci appunto su questa immagine che il Signore ci presenta. E dovrebbe essere per noi motivo di giornata, ma ogni giorno, di gratitudine. Cioè, il cristiano vero è un cristiano che vede tutti i motivi per rendere grazie a Dio e non ne vede neanche uno per lamentarsi. Il cristiano che non è vero continua a lamentarsi e non vede un motivo per cui debba rallegrarsi. E questo è triste, chiaramente, quando uno sbaglia binario sta male, perché è un binario morto, è un binario che non ti porta a destinazione, ma sei in un binario morto che fa morire anche tutto ciò che il Signore ti ha dato per vivere e rendere grazie a Dio. Vedere Dio, vedere la sua mano provvida in ogni azione, in ogni offerta che il Signore ci fa. Diciamo che l'uomo per natura dovrebbe essere contemplativo e purtroppo è distratto da cose che non contano, per cui non si rende conto, diciamo, di montagne di diamanti, vero? E sta a guardare alla fine, sembra quasi che apprezzi le montagne di letame. A dire la verità è così, perché apprezziamo ciò che è da disprezzare e disprezziamo ciò che è da apprezzare. Io sto ancora in ospedale, voi direte, ma come mai Claudio parli così? Ma perché non so come fare, sai? Io per stare insieme a voi devo trovare il metodo per stare insieme a voi, e naturalmente devo passare da un corridoio a una porta prima mi sono rifugiato nel bagno perché sono all'ospedale, c'era gente. Ecco, ma volevo dirvi questo. Dunque, l'esperienza che ho fatto, che sto facendo, è veramente meravigliosa, perché praticamente, avendo avuto questi problemi al cuore, la mia attenzione è tutta incentrata su questo problema, ecco, il cuore. E penso che il Signore ci ha comandato di amarlo con tutta l'anima, con tutta la mente, ma con tutto il cuore. Ma sto cuore noi siamo preoccupati magari solo quando finiamo in cardiologia, ma invece dovremmo preoccuparci quando è sano. Ma che ne faccio di questo cuore? Ma che cosa amo con tutto il cuore? Amo le cose di lassù? Amo tutto ciò che il Signore mi ha offerto? O amo le cose che contano poco? Per cui diciamo che è una cosa triste anche pensare, vedere che noi siamo più impegnati nelle cose che non contano che nelle cose che contano. E tra esami e controesami, e non vi dico che metti il cuore nel computer e respiri e non respiri e fermi il respiro e faccia respiro fondo e eccetera eccetera, ma in pratica vogliono vedere questo cuore, ma vedono il cuore di carne. Invece noi siamo chiamati, vero, a contemplare, ecco, il cuore spirituale, questo cuore spirituale che praticamente non è considerato, perché dai monitor non si vede il cuore spirituale, piuttosto lo vede l'angelo nostro custode, come il nostro cuore spirituale. Ecco, facendo questa esperienza, che appunto, come vi dicevo, sono qui all'ospedale nel reparto, e pensate che oggi mi dimetteranno, ma non per mandarmi a casa, mi manderanno in un luogo che ha, è interessante, sapete, questa struttura, ecco, si chiama l'eremo, per cui praticamente sono chiamato ad andare dopo questa cura fisica in un eremo. Non è che mi mettono in una grotta, no, perché proprio sopra questa struttura c'è proprio un eremo antico, ecco, dove si rifugiavano dei monaci a fare gli eremiti. E però è interessante perché ti porterò nel deserto, attenzione, no? E parlerò al tuo cuore, e vi posso assicurare che non ho mai sentito parlare così tanto dentro il mio cuore da quando sono qua. Ti porterò nel deserto e parlerò al tuo cuore. Quindi sarà tutto un programma. Purtroppo una mancanza mia è quella di non prendere nota di tutti i pensieri e meditazioni che si fanno di giorno e di notte, vero? In questa condizione, ecco, che sto appunto vivendo. Allora, Anna, tu vuoi leggere almeno la prima lettura, poi...
Sì, Claudio, possiamo fare la preghiera di riparazione, ti senti?
Certo, sì, no, certamente. Allora,
grazie.
Certamente non posso fare quello che faccio di solito, perché sono qua che cammino e devo fuggire dai rumori. Allora, facciamo questo atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono,
adorano,
non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in
tutti i tabernacoli.
Nel tabernacolo, qui anche all'ospedale c'è il tabernacolo, e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, comunione spirituale, Gesù mio, e ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, e non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Volevo aggiungere, sai Anna, una cosa interessante, no? C'è la Madonna, questa bimba, vero, questa santissima donna senza peccato, ecco, che cosa mi fa pensare, no? Dice, la donna, praticamente, non dico che è la fabbrica dei cuori, ma certamente che i cuori degli uomini vengono proprio generati, vengono formati nel grembo di una donna. Per cui la donna, il grembo della donna dovrebbe essere proprio, non dico la fabbrica dei cuori, ma la generazione dei cuori. Ma il punto più importante è questo, che allora Dio affida alla donna, ecco, questa grande missione di formare i cuori nel suo grembo. Questo è il cuore fisico. Ma la donna cristiana, poi, cosa fa? Deve formare il cuore spirituale del figlio. Per cui la donna, diciamo, deve vivere in modo santo. E diciamo come immagine, ecco, l'imitazione di Maria praticamente. E questo compito, che è il più importante di tutti, ecco, l'uomo dovrebbe essere di grande aiuto e di grande rispetto per la grande missione che il Signore ha affidato alla donna. Alla donna che non è solo fisica, ma deve essere anche spirituale, deve formare anche i cuori spirituali. Ora, il nemico questa cosa l'ha capita molto bene, noi facciamo fatica a capirle queste cose. Dice bene, però la donna potrebbe anche aiutarmi a fare il contrario, come ha fatto con Eva. E allora noi oggi abbiamo donne tipo Barbie, che però, diciamo, puntano tutto su quel che sta di fuori e niente su quel che sta di dentro. E allora, diciamo, questo giorno, questa giornata in cui si festeggia la donna che ha formato, ha formato nel suo grembo Gesù, con il cuore di Gesù. Il cuore di Gesù è stato formato nel grembo di Maria. Ecco, dobbiamo chiedere la grazia, no? Che questo trionfo del cuore immacolato di Maria trionfi su tutte le donne del mondo, perché siano donne imitazioni di Maria. Ecco. Io mi fermo qui, poi ci sentiamo più tardi.
Va bene.
Magari.
Leggerei, ecco, anche prima di iniziare la prima lettura, Claudio, la preghiera, sì, proprio nel giorno di festa. Ecco,
benissimo.
Della Natività, allora, leggi, Vergine Maria.
Sì.
Poi
sì.
Passo alla lettura di Michea. O Maria, dolce bambina, che venisti a salvare il mondo, dandoci Redentore tanto sospirato. Noi ti offriamo devotamente tutti gli omaggi del cuore. Ti ammiriamo nella tua grande umiltà, ripiena di tutte le grazie del cielo e della terra. Contempliamo la tua purezza senza macchia, il tuo tenero amore per il Signore. Oh, come ti benediciamo, oh Santa Madre nostra, che vieni a distruggere la maledizione dell'antica madre. Quanta gioia hai recato al mondo! Per te è vinta la morte. Per te è vinto il peccato, Per te l'umanità vede schiudersi il paradiso. Intorno alla tua culla, vagheggiata dai profeti, già cantano gli angeli. La lieta novella che annunceranno al mondo sulla capanna di Betlem. O celeste bambina, accogli la nostra ardente riconoscenza e insegnaci con il tuo esempio a non rendere vani i doni di Dio.
Pensa Anna, e già che ci sono ora, volevo leggervi un pensiero di Sant'Agostino nel sermone 18. Senti qua, dice così: Eva pianse, Maria esultò. Eva portò nel seno un frutto di lacrime, Maria di gioia. Avendo dato alla luce, cosa dice? Devo rientrare in un luogo più silenzioso, perché sennò qui non si riesce, c'è molto traffico. Signore mio, scusate un attimo, eccola. Maria, allora, Eva portò nel seno un frutto di lacrime, Maria gioia, avendo dato alla luce quella, Eva un peccatore e questa un innocente. La madre del genere umano introdusse il castigo nel mondo, la madre di nostro Signore ha portato la salvezza al mondo. Eva è la sorgente del peccato, Maria la sorgente del merito. Eva ci fu funesta dandoci la morte, Maria ci ha dato del bene rendendoci la vita. Quella ci ha feriti, questa ci ha guariti. La disobbedienza è stata riparata dall'obbedienza e l'incredulità compensata con la fede. Evviva la Regina di tutti i Santi!
Magnifico.
Prova a leggere allora Osea, sì.
Sì, poi proseguo oppure puoi intervenire, Claudio?
Ma intanto leggilo, poi vediamo un pochettino.
Va bene, sì. Va bene. Allora, questo passo dell'Antico Testamento racchiude una delle più belle profezie inerenti alla venuta del Redentore, vero uomo e vero Dio, da una madre vergine e all'inaugurarsi di un'era di prosperità e di pace. Betlemme, pur essendo il più piccolo villaggio di Giudea per dimensioni ed importanza, passerà alla storia come luogo che ha dato i natali al Messia. Su tale profezia si fonda, oltre che su quella del profeta Isaia, il dogma mariano della verginità perpetua della Madonna. Dal libro del profeta Michea: «E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace». Proseguo con la lettura di San Paolo e la relativa meditazione di Don Dolindo. San Paolo spiega mirabilmente come ogni evento sia voluto e permesso, o permesso per il bene di ogni credente, affinché si compiano i disegni divini. Con la redenzione Gesù è divenuto primogenito tra molti fratelli, perché riparando i peccati dell'umanità ci ha ottenuto la grazia divina, rendendoci figli di Dio. Sublime è dunque la vocazione del cristiano, chiamato a riprodurre nella sua vita Cristo, imitandolo fedelmente. Comportiamoci in maniera degna di tale vocazione. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Bene, passo alla meditazione di Don Dolindo. San Paolo esprime questa grande idea che ci fa capire perché il mondo è pieno di miserie, rappresentandolo come una persona che col capo levato e gli occhi fissi in lontananza, secondo l'espressione del testo greco, aspetta con trepida ansia la glorificazione dei figli di Dio per sentirsi liberato dai disordini che in esso ha causato il peccato e per sentirsi quasi libero di glorificare Dio nell'ordine ammirabile delle leggi che gli aveva date. La terra, infatti, fu maledetta da Dio quando l'uomo peccò, e lo fu perché gli avesse prodotto triboli e spine, dandogli occasione di espiare il suo peccato e di trovare la via della salvezza. Dio, infatti, disse ad Adamo, dopo il peccato, secondo il testo ebraico, «Maledetta è la terra per causa tua». Ed essa fu assoggettata alla vanità, cioè alla mutabilità, al deperimento, al disordine, al disfacimento, pur amando naturalmente la propria conservazione e pur tendendo ad una benefica evoluzione in meglio che si rivela in tutte le leggi del creato che l'uomo scopre ed applica e si rivela nelle forze di reazione che il creato oppone a chi tenta turbarle o distruggerle. Dio, che aveva dato all'uomo il creato come coefficiente di felicità anche nella vita terrena, lo assoggettò alla vanità e permise in esso tanti disordini, perché avesse dato occasione all'uomo di espiare nella speranza di una rinnovazione. Questa speranza riguarda anche il creato, poiché restaurato in pieno l'uomo, anche il creato sarà meravigliosamente ordinato e vi saranno cieli nuovi e terra nuova. Il creato è come oppresso da una schiavitù, è ristretto nelle sue manifestazioni, è come legato in ceppi nelle sue mirabili forze, perché l'uomo abusa di tutto per fare il male e offendere Dio. Ne abbiamo un sentore di quelle strabilianti forze scoperte ultimamente negli atomi e nei disastrosi effetti della bomba atomica. Chi può dire quali sono i segreti della creazione? Chi può dire quante meraviglie potrebbero cavarsi dalla loro applicazione? Noi non abbiamo neppure la più lontana idea di un mondo perfettamente libero di manifestare la potenza divina e di glorificare il Creatore nelle sue manifestazioni. Secondo la potente espressione di San Paolo, esso fino ad ora geme ed è come nei dolori del parto, perché vorrebbe manifestare i tesori di gloria di Dio che raccoglie nelle sue leggi e non lo può. Attende anch'esso quindi la libertà dei figli di Dio, perché anch'esso è creatura di Dio e anela la libertà come vi aneliamo noi, esclama con mirabile enfasi l'Apostolo, noi che abbiamo le primizie soltanto dello Spirito Santo in questa terra e gemiamo dentro di noi, sospirando alla pienezza della rivelazione della gloria di Dio in noi, anelando l'adozione dei figli di Dio nell'eterna gloria e la redenzione del nostro corpo nella risurrezione, quando con l'anima e col corpo glorificati saremo veramente figli adottivi in Gesù. La nostra aspirazione alla piena adozione di figli di Dio a cui fa eco tutto il creato, che tende ad una rinnovazione perché oppresso da miserie e sconcerti, ci fa capire che noi siamo stati salvati nella speranza, cioè non interamente in questa vita, poiché non si compie in essa la nostra piena adozione di figli di Dio con l'anima e col corpo, né rifulge in essa la pienezza della gloria di Dio nel creato, disordinato dal peccato e quasi oppresso nelle manifestazioni di tutte le meraviglie che Dio vi ha posto. Se noi siamo salvati nella speranza, è chiaro che non possiamo vedere in questa vita tutti i frutti della piena salvezza. Se li vedessimo, li possederemmo già, ed essi non costituirebbero più una speranza. Non ci rimane dunque che attendere con pazienza, aspettando il compimento delle divine promesse e pregando perché si compiano secondo le disposizioni della divina volontà. La nostra vita presente, essendo come abbozzata ed incompleta, è un continuo sospirare, sperando in Dio con incrollabile fiducia. In che cosa speriamo con precisione? Non lo sappiamo neppure noi, poiché siamo molte volte carnali e confondiamo i desideri della nostra debolezza con le grandi aspirazioni della vita eterna e della glorificazione di Dio in noi. Ma anche allora lo Spirito Santo che abita in noi viene in nostro aiuto e prega per noi, per mezzo nostro, con gemiti inesprimibili, cioè ci muove egli stesso a domandare il compimento del disegno di Dio. Noi, salvati da Gesù Cristo, ci troviamo dinanzi ad un mondo tuttora perverso che cresce, anzi, nella sua malvagità. Non sappiamo spiegarcelo, perché non intendiamo che in quelli che sono uniti a Gesù Cristo la piena salvezza avviene nel cielo e dopo la resurrezione finale. Camminiamo sperando tempi migliori anche sulla terra, ma non sappiamo come potranno compiersi. I santi, più che il resto dei fedeli, ispirati da speciali emozioni dello Spirito Santo, intuiscono il regno di Dio. Vi sospirano e vi lavorano tra gemiti inesprimibili delle loro immolazioni e tra le difficoltà e le persecuzioni che incontrano nel compiere quelle opere di carità e di zelo che tendono tutte al compimento del regno di Dio. Essi appaiono al mondo come anormali e persino come squilibrati, perciò i gemiti delle loro aspirazioni sono inesprimibili, perché tutto fallisca in loro. Ma Dio, che conosce e scruta il fondo dei cuori, sa bene ciò che essi domandano per particolare emozione dello Spirito Santo e prepara di secolo in secolo la manifestazione del suo regno e della sua gloria. I tempi non sembrano mutare, ma incalzano, e sembra che tutto vada in bene per quelli che amano Dio e che secondo il suo disegno furono chiamati santi. Le tribolazioni santificano i giusti e tra esse Dio sceglie e raccoglie quelli che interamente salvati nell'anima e nel corpo dovranno essere simili a suo figlio e formare il regno dei glorificati, che è il regno eterno, il suo regno eterno. La selezione degli eletti si fa appunto fra le tribolazioni della vita e nulla può separarli dall'amore di Gesù Cristo nel quale sono salvati. Il disegno di Dio è il suo decreto eterno. Nel testo greco infatti la parola equivale ad un disegno prestabilito ed è il decreto con il quale Dio fin da tutta l'eternità ha stabilito di dare ad un certo numero di uomini la gloria del cielo e quindi la grazia e i meriti a ciò necessari. Tutto questo lo fa non perché ci sia tenuto o perché gli uomini lo abbiano meritato, ma per un atto della sua bontà e della sua misericordia. Gli atti di Dio relativi alla nostra salvezza si congiungono l'uno all'altro succedendosi in questo ordine: prescienza, predestinazione o proposito, vocazione o elezione, giustificazione e glorificazione. Coloro che Dio ha preconosciuti, cioè che vide con un atto dell'intelletto da tutta l'eternità, che avrebbero corrisposto al suo appello, li ha anche predestinati, con un atto di volontà, ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, cioè ad essere realmente simili, benché in modo imperfetto, a suo Figlio, per mezzo della grazia santificante, ad essere quindi fratelli di Gesù, in modo da diventare egli il primogenito tra molti fratelli. La prescienza, che è un atto dell'intelletto, precede la predestinazione, che è un atto della volontà. Sono questi gli atti fatti da Dio da tutta l'eternità per la salvezza degli eletti. Gli atti che seguono sono quelli fatti nel tempo per l'esecuzione del suo disegno. Quelli che gli ha predestinati li ha anche chiamati, con un appello efficace alla fede, e quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, purificandoli dal peccato e santificandoli con la grazia. Quelli poi che ha giustificati li ha pure glorificati, perché la grazia è il seme della gloria, e in certo modo è la gloria incominciata. Tutto questo per quanto dipende da Dio, perché evidentemente si richiede la libera cooperazione dell'uomo che non guasti l'opera di Dio. Di qui le iterate raccomandazioni dell'Apostolo ai fedeli perché osservino la legge di Dio ed operino la loro salvezza in timore e tremore. Dio vuole tutti salvi e quelli che si perdono per colpa loro. Egli ha tanta cura dei suoi eletti che fin dall'eternità, prima ancora di crearli, li preconosce e li ha predestinati con infinita misericordia e dopo averli creati li chiama, li giustifica e li glorifica. Che diremmo, dunque, dopo tutto questo? Esclama l'Apostolo ai suoi fedeli, chiamati appunto da Dio alla salvezza per la fede e giustificati per la grazia del battesimo. Potremo noi scoraggiarci in mezzo alle insidie del mondo e temere di perderci? Se Dio ci ha chiamati e vuole salvarci, Egli è con noi. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se ci ha dato il massimo suo dono, non risparmiando neppure il suo proprio Figlio, ma dandolo alla morte per tutti noi, come non ci accorderà ogni cosa insieme con Lui? Il Figlio suo, Dio, lo ha dato a tutti gli uomini. È di fede e non ne possiamo dubitare, dunque. Tutti possono salvarsi. Tutti. Egli vuole tutti salvi, perché se a tutti dà il massimo dono, a tutti offre le grazie e gli aiuti che vengono da quel dono ineffabile. È solo chi rifiuta il suo dono e i suoi aiuti si perde miseramente e per propria colpa. Amen. Bene, allora ci risentiamo tra un breve stacco musicale. A tra poco. Ave Maria. proseguo con il Vangelo. Dopo la genealogia di Gesù, che ne prova l'appartenenza alla stirpe davidica, lo si dice nato da Maria, sposa di Giuseppe, escludendo così ogni concorso umano nel suo concepimento. San Giuseppe, uomo giusto, ossia santo, non comprende il mistero che si sta compiendo nella sua sposa, ma persuaso della sua santità, vuole licenziarla in segreto. L'intervento dell'angelo svela l'arcano, ricordandogli la profezia di Isaia e additandogli la sua missione di padre putativo del Messia. Dal Vangelo secondo San Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. E sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei,
tanto grazie,
viene dallo Spirito Santo ed ella darà alla luce un figlio. E tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Bene, proseguo con la lettura della meditazione di Don Dolindo. La nascita di Gesù Cristo e l'illibata verginità di Maria Santissima e di San Giuseppe. La Vergine Santissima fu sposata a San Giuseppe per obbedienza, perché, come si usava presso gli ebrei, il matrimonio veniva trattato dai genitori o dai parenti più prossimi della fanciulla, a volte senza che essa lo sapesse. Giunta all'età da marito, che era quasi sempre al 12° anno, veniva promessa al giovane che ne faceva richiesta e celebrava gli sponsali, prendendo impegno con giuramento il lo sposo di contrarre le nozze. Il periodo degli sponsali durava un anno per le vergini e un mese per le vedove. In questo tempo, benché dimorassero ognuno a casa sua i promessi sposi, si riguardavano legittimamente coniugati. Ed un figlio che fosse stato generato in questo periodo era riguardato come legittimo, anche legalmente. Nel tempo degli sponsali, gli sposi corrispondevano fra loro per un intermediario di fiducia, che era chiamato amico dello sposo. Dopo un anno si celebravano le nozze e la sposa veniva accompagnata solennemente in casa del marito. Maria Santissima era stata sposata a San Giuseppe, giovane di circa 26 anni, modello di virtù, che il Vangelo caratterizza con una sola parola, chiamandolo giusto, ossia santo. Probabilmente fu San Zaccaria che trattò il suo matrimonio, sia perché sacerdote, sia perché i genitori della Vergine Santissima dovevano essere già morti. Sposata, non era stata ancora accompagnata a casa dello sposo. Essa aveva promesso a Dio un voto di conservarsi vergine, ed aveva consentito alle nozze per obbedienza, confidando che il Signore l'avrebbe custodita, e confidando anche nella virtù dello sposo che doveva esserle nota, essendo egli suo cugino, raccolta nella preghiera, umiliata profondamente innanzi a Dio, aspettava che la provvidenza avesse pensato alla sua situazione. È evidente che non manifestò a nessuno, e neppure a San Giuseppe, il voto che aveva fatto, ma aveva la certezza che il Signore sarebbe intervenuto con uno dei suoi tratti di misericordia per liberarla dalle sue angustie. Fu in questo periodo di attesa e di preghiera che si trovò incinta del Verbo eterno per opera dello Spirito Santo. San Matteo non racconta i precedenti di questa concezione miracolosa, presenta il fiore virginale già fecondo, senza opera umana, intatto e purissimo, e dice solo che Maria fu trovata feconda senza che convenissero insieme ella e San Giuseppe, per mostrare che si era verificata la profezia di Isaia sul parto virginale della madre del Redentore. San Giuseppe si accorse di questo per le mutate condizioni dell'aspetto di Maria, e forse fu attratto a considerarla perché sentì da lei una santità arcana. Egli non poté pensare male di una vergine che conosceva illibata, ma non osò controvenire alla legge che comandava di rimandare col libello del ripudio la consorte che fosse venuta meno alla fedeltà. Ciò che si manifestava in Maria, la quale stava già al quarto mese della concezione del Verbo, era umanamente inspiegabile e legalmente poteva solo apparire come una trasgressione. Fu un momento terribile di angustia, nel quale il santo dovette pregare ardentemente. La Vergine Santissima, dal canto suo, non osò rivelargli il mistero avvenuto in lei e si rimise al Signore, sembrandole che poteva essere incredibile senza una luce speciale di Dio. Il Signore intervenne e per il ministero di un angelo illuminò l'afflitto Giuseppe sulla concezione miracolosa del Redentore. Il santo patriarca, semplice, silenzioso, umile, purissimo, compiva in sé la figura dell'antico Giuseppe. Ed il Signore gli si rivelò nel sonno. Forse nella veglia un'apparizione lo avrebbe troppo spaventato, forse avrebbe potuto anche soffrirne per la sua profonda umiltà. Il fatto è che il Signore stimò più proporzionato a lui parlargli nel sonno. Il messaggio dell'angelo era eccezionalmente straordinario, ma San Giuseppe vi prestò piena fede e vide in esso con esultanza il compimento delle antiche promesse. Capì perfettamente che egli era scelto custode del figlio divino di Maria e della illibata verginità di lei. Le parole di Isaia citate dall'Evangelista furono luminosissime nell'anima sua ed egli obbedì al Signore con piena sottomissione. Con ogni probabilità San Giuseppe celebrò il matrimonio con Maria Santissima per obbedienza, avendo anch'egli il fermo proposito di conservarsi vergine. E non è solo una supposizione questa, ma è consono al modo di operare di Dio che volle il matrimonio per celare il mistero ai profani e non esporlo alla profanazione, ma che non poté non affidare ad un purissimo giglio il giglio immacolato dal quale sbocciò il Redentore. Spira dal racconto evangelico un tale profumo di purezza che non può supporsi in nessun modo che San Giuseppe si sia sposato con un ideale umano. Egli capì di compiere la divina volontà ed aspettò le disposizioni del Signore consacrandosi tutto a Lui. Forse per questo, dopo che furono celebrate le nozze, non condusse ancora Maria a casa sua, ma lo fece solo al ritorno di lei dalla casa di Santa Elisabetta, dopo la rassicurazione dell'angelo. Il Vangelo insiste sulla verginità di San Giuseppe facendo rilevare che non fu insieme con la consorte in nessun modo, né quando essa concepì il Redentore, né dopo che l'ebbe partorito. L'espressione «ed egli non la conobbe fino a quando partorì il suo figlio primogenito, che gli chiamò Gesù. Ha questo preciso valore nel testo e nel contesto. L'Evangelista usa quell'espressione proprio per insistere sulla miracolosa concezione del Redentore e per escludere che nella sua nascita vi sia stato alcun concorso umano. Egli chiama primogenito Gesù Cristo non per far supporre che sia stato il primo di una serie, ma per determinare le sue prerogative di primogenito che gli spettavano pur essendo unigenito e per designare soprattutto il primogenito della novella generazione dei figli di Dio e del novello patto. Gesù Cristo è il primogenito di Maria. Noi siamo i secondogeniti. Se l'espressione del Vangelo sembra oscura, tanto da far disorientare i poveri protestanti e quelli che non concepiscono le arcane bellezze della verginità, la sua oscurità è solo apparente e serve a farci confessare per fede quello che è evidente, perché è una realtà storica. In ogni fatto soprannaturale il Signore permette che vi siano alcune linee oscure per lasciare integra la libertà e pieno il merito della fede. Il prospetto schematico di questo primo capitolo del Vangelo di San Marco è questo. Una serie di generazioni che confluiscono verso il Redentore. La Vergine Madre, resa feconda del Verbo incarnato per opera dello Spirito Santo. Le trepidazioni e le angustie di San Giuseppe, la solenne conferma della divina maternità di Maria che compiva l'aspettazione dei secoli. Ecco, tracciata la via che dobbiamo percorrere nel nostro pellegrinaggio. La nostra vita nei suoi intrecci, nei suoi sviluppi, nella sua fecondità spirituale o materiale deve tutta confluire verso Gesù Cristo e deve farlo come sbocciare da noi, rendendoci suo profumo. Il cristiano, parte del corpo mistico del Redentore, deve farlo nascere nella propria vita soprannaturalmente, per la grazia dello Spirito Santo, nella completa verginità dell'anima, da ogni contatto con il mondo. Il cristianesimo non conosce, non può conoscere proseliti, affiliati, simpatizzanti, quasi forse una setta, un partito, una scuola. E questo è un punto fondamentale della professione cristiana, affermato da Gesù Cristo a Nicodemo. Occorre rinascere nell'acqua e nello Spirito Santo, essere rigenerati, vivere di Gesù Cristo, darsi a Lui e conservarsi vergini da tutto ciò che è vita mondana. Non si abbraccia il cristianesimo per abbracciare una dottrina soltanto, ma per aprire il cuore alla grazia. Come Maria si offrì al Signore, per far penetrare nell'anima il germe divino, per suscitare in noi la vita del Redentore ed essere innestati a Lui come il tralcio alla vite. Maria Santissima era sposata a San Giuseppe, ma il Vangelo dice espressamente che fu trovata incinta per opera dello Spirito Santo, senza che stessero insieme. Come il Signore intervenne per calmare le angustie di San Giuseppe, così interviene per calmare le ansie dell'anima che confida in Lui. Non ci scoraggiamo mai nelle difficoltà dello Spirito e preghiamo. Preghiamo perché nella preghiera si accenda la fede e questa luce arcana sia come l'angelo che ci appaia nelle tempeste e rassereni lo spirito in un pieno abbandono della divina volontà. O se si intendesse la preziosità della fede, del connubio dell'anima con Dio nella sua grazia, nella luce della sua verità e del suo amore. Se si capisse questa novella vita che riplasma l'uomo e sulla sua fragile creta fa spirare il soffio di Dio, se si intendesse a quali sublime altezze di vita eleva l'umana creatura dandole nella luce del Verbo la conoscenza di Dio e nelle fiamme dell'eterno amore la fecondità della grazia soprannaturale. L'uomo starebbe in continua orazione per averne il dono. I genitori si preoccuperebbero di attrarre sui figli questa grande grazia e di custodirla. E la propaganda cattolica sarebbe in tutti apostolato di fede e preghiera ardente per ottenere questo dono fondamentale nel quale l'anima rinasce nell'acqua battesimale e nello Spirito Santo. Maria concepì e partorì un figlio che fu annunziato con questo nome, Emanuele, Dio con noi. Noi dobbiamo rinascere dando lo stesso frutto, che è la sintesi della grazia. Dio con noi. Risvegliatosi Giuseppe dal sonno, fece come gli aveva ordinato l'angelo e prese con sé la sua sposa. Quando ci assalgono trepidazioni sulla fede e la lotta in noi, la legge della terra con quella del cielo, abbiamo la necessità di ascoltare l'ispirazione di Dio e dobbiamo svegliarci dal sonno angoscioso che ci prende nella vita spirituale, compiendo la divina volontà. San Giuseppe, svegliatosi, prese Maria nella sua casa. Fu il primo atto della sua vita spirituale risorta a novella luce e deve essere il primo atto delle nostre ascensioni al Signore. Chiamare Maria, invocare Maria, vivere con Maria in una profonda devozione. Ed egli non la conobbe fino a quando partorì il suo figlio primogenito e lo chiamò Gesù. Possiamo dire, anche noi, in un altro senso, che noi non conosciamo la grandezza di Maria finché in noi non nasce Gesù Cristo, e che quelli che non conoscono questa grande regina sono coloro che non hanno ancora Gesù nel loro cuore. Andiamo, Maria. Per avere una fede vera a Maria, e Maria farà nascere in noi Gesù Cristo. Conoscendo Gesù Cristo, apprezziamo Maria, la cui grandezza culmina nella divina maternità. Maria si avvicina ancora di più a Gesù, ed è in questo flusso e riflusso di luce e di amore che si robustisce in noi la fede e la vita cristiana. Amen.
Allora, praticamente queste pagine, che sono pagine luminose, sono pagine luminose. Cioè, la Madonna, quando è apparsa a Fatima, dice: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione del mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio, lo sappiamo a memoria, ma solo che non abbiamo capito cosa significa. Praticamente vuole che pensiamo e che viviamo nel cuore perfettissimo della Madonna. Lei ti fa fare un'esperienza che ti fa pensare secondo il suo cuore, che è tutto di Dio, e tu vedi il mondo completamente diverso perché lo vedi con gli occhi di Dio. E questo è il grande dono, per cui, diciamo, ti estrae da questo da questo mondo, diciamo, inquinato di menzogne, ti fa entrare nel mondo della verità. E allora ecco che scaturisce il Magnificat, perché continuamente ringrazierai, perché vedi tutte le opere di Dio che sono state volute per rendere felice, per rendere felici le proprie creature, le creature che credono in Lui, che vivono di Lui. Ma noi stessi, ecco, pensate un po', cioè la Madonna è stata chiamata ad essere madre di Dio, ma noi sappiamo che Dio vuole che ognuno di noi diventi madre sua. Finché vive il nostro stramaledetto io, noi pensiamo secondo il nostro io. E difatti anche qui, no, ero, insomma, in mezzo a questi ammalati, no, e ho letto dei pensieri spirituali, ho cercato di fare anche un po' di apostolato, no? E allora tu leggi delle pagine che sono divine e qualcuno ti dice: su questo sono d'accordo, su questo no, ma scusa, ma tu vuoi insegnare a Dio, vuoi contestare a Dio, vuoi mostrare la tua sapienza presunta, ecco, che deve confrontarsi con quella di Dio. È una tristezza vedere, ecco, l'uomo o è pieno di Dio o è pieno del proprio io. Pertanto, vedi, certe cose le accetto, certe non le accetto, ma poverini, capite cosa vuol dire? L'uomo è inquinato dal proprio io, è veramente, come diceva Padre Pio, stramaledetto, perché guasta tutto. È il corruttore della verità, è il corruttore di ciò che è buono. Ecco, e glielo prestiamo al corrotto nemico della nostra salvezza. E allora veramente queste esperienze che si fanno anche qui nell'ospedale, vedo che noi abbiamo malati fisici, ma il problema è che sono malati spirituali, sono malati interiormente, e mentre ci sono gli ospedali per curare le malattie fisiche, pochi oggi sono gli ospedali per curare le malattie spirituali, perché mancano i primari, mancano i medici, mancano gli infermieri spirituali che curano, ecco, con amore i malati spirituali. E veramente il Signore ti fa fare l'esperienza delle cose spirituali per vedere che quelle materiali hanno poco conto, sono a servizio di quelle spirituali, altrimenti si vive soltanto, diciamo, in modo animale, soltanto per far vivere un uomo di carne, un uomo carnale, che è veramente, fa compassione. E difatti l'impressione che ne traggo io non è quella di un giudizio, diciamo, verso le persone che incontri, che vedi, come sono conciate, eccetera, ma un senso di compassione, perché la Madonna ci guarda con questi occhi, l'angelo custode ci guarda con questi occhi e pregano, diciamo, di tutto per portarci alla luce, ecco, darci alla luce. Diciamo, il bambino finché nel grembo della madre non vede nulla, no? Poi è stato dato alla luce, ma la Madonna vuole darci alla luce quella eterna, la luce spirituale. E siccome Gesù è la luce del mondo, io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, noi con queste poche parole capiamo che chi è che cammina nella luce di Cristo? Sono così pochi, anche quelli che sono chiamati a vivere nella luce di Cristo finiscono poi per entrare nelle tenebre un'altra volta, che tristezza. Ecco, l'altro giorno è morto il cardinale Caffarra, vero? Anima santa e benedetta, e certamente lui ha fatto una bellissima omelia qualche tempo fa, e mostrava, come dice, vi manderò come pecore in mezzo ai lupi. E qui ci sono più lupi che pecore, praticamente, perché già la maggior parte è sbranata. Oppure perlomeno non si rende conto che i lupi siano lupi, li scambiano per pecore diverse da loro. Ecco, noi consideriamo tutti quanti come tutti alla pari, no? Ma non è vero, non è così. Il battezzato non è come uno che battezzato non è. Ecco, pertanto dobbiamo certamente pregare, vedete, la Madonna cosa ha chiesto ai pastorelli? Ha chiesto di offrire preghiere e sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. I poveri peccatori sono accecati, sono al buio, non vedono, e noi dobbiamo usare la carità. Ecco, questa carità consiste nell'imitazione di Cristo e di Maria, cioè Redentore e Corredentrice, e i Santi, ecco, hanno fatto altrettanto, guardiamo anche il nostro caro Padre Pio, ma godevano però, perché il Signore fa questa grazia, di trasformare il dolore in amore. Per cui non ti tiri indietro, perché questo amore supera il dolore. Per cui non dico che si diventa ingordi di amore, però non si è disposti a rinunciare a questo amore, perché il dolore in confronto è cosa che produce amore e dà vita ai fratelli. Bene, allora a questo punto io però vi saluto, ci sentiremo poi la settimana prossima, proseguiremo insomma in questo eremo. Quello che posso fare lo faccio, ecco, per stare in vostra compagnia naturalmente devo trovare gli spazi che mi concedono, ecco, per poterlo fare. Comunque stiamo uniti nella preghiera, questa Santa Madre del Buon Consiglio, non ascoltiamo solo per curiosità, ma stiamo attenti, perché questi sono medicinali dell'anima nostra, sono dei test che mostrano anche e ci fanno fare un esame di coscienza per vedere a che punto siamo nell'amore rivolto a Dio e di conseguenza ai fratelli, perché se io vivo più santamente sono un benefattore dell'intera umanità. Quando io pecco sono un malfattore, perché faccio del male a tutta l'umanità, perché siamo tutti uniti in questo corpo mistico. Offendo Dio come capo, ma offendo anche il corpo mistico, per cui quando Gesù dice se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, il Signore sapeva quello che diceva, e veramente siamo cattivi. Quando io pecco maltratto tutta l'umanità, naturalmente a cominciare dal capo, che è nostro Signore, e poi dicono quello è un buon uomo. Perché parliamo perché non sappiamo quel che diciamo, no? Però pensiamo, ecco, con semplicità, dobbiamo vivere santamente per essere felici e per rendere felici. Quando uno non vuole farsi santo, non vuole essere felice e non vuole rendere felici. Ecco, i bambini anche di Fatima, ecco, erano dispostissimi, come tutti i santi del resto, ad offrirsi perché godevano nel fare il bene, perché lo facevano insieme a Dio, per cui che è sommo bene. Bene, cari amici, scusatemi se sentite rumori, io non posso neanche concentrarmi perché mi tocca fare lo slalom tra i rumori e i colpi di tosse, le sedie che sbattono e tutte queste cose, però diciamo, penso che valga la pena, perché quando ci si vuol bene possiamo anche volerci bene in mezzo ai rumori. Bene, santa giornata a tutti voi, vi auguro a tutti quanti, ecco, di diventare delle piccole Marie, che però non devono restare piccole, devono crescere. Bene.
Grazie Ave Claudio, Maria. Grazie. Maria. A presto. Bene, io ho lo spazio per il fioretto del giorno e poi preparo salutati gli ascoltatori e ringrazio a nome di tutti Claudio per la sua disponibilità. Sì.
Che ho detto che voglio essere, diciamo, suo, e anzi, se tanto abbiamo qualche momento, vero? Vorrei leggervi questo atto di consacrazione solenne, vero, all'Immacolata, no? Scritto da San Massimiliano Maria Kolbe, perché vale la pena sentire quelli che sono innamorati cosa dicono, e quelli che non sono innamorati sono muti, sono ciechi, sordi. Dite un po': o Immacolata, regina del cielo e della terra, rifugio dei peccatori e madre nostra amorosissima, cui Dio volle affidare l'intera economia della misericordia, io, indegno peccatore, mi prostro ai tuoi piedi, supplicandoti umilmente di voler accettare il mio volto di consacrazione illimitata a te come cosa e proprietà tua, e di fare ciò che ti piace di me e di tutte le facoltà della mia anima, del mio corpo, di tutta la mia vita, morte ed eternità, disponi pure, se vuoi, di tutto me stesso, senza alcuna riserva, per compiere ciò che è stato detto di te. Ella ti schiaccia il capo, come pure tu sola hai distrutto tutte le eresie nel mondo intero, affinché nelle tue mani immacolate e misericordiosissime io divenga uno strumento utile per innestare e incrementare il più fortemente possibile la tua gloria in tante anime smarrite e indifferenti, e per estendere in tal modo quanto più possibile il benedetto regno del sacratissimo cuore di Gesù. Dove tu entri infatti ottieni la grazia della conversione e santificazione, poiché ogni grazia scorre attraverso le tue mani dal cuore dolcissimo di Gesù fino a noi. Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, e dammi forza contro i tuoi nemici. Amen. È un atto infuocato d'amore verso, e dice: concedimi di lodarti. Sì.
Bene, grazie Claudio, grazie, va vissuta questa consacrazione, certo, col cuore, con l'anima, certo.
Dici parole ma che non significano niente, no? Devi dire: concedimi di lodarti. Bene, allora tu leggi il fioretto.
Sì, va bene. La filiale devozione di San Giuseppe da Copertino, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, alla Madre di Dio è molto nota. La amava tantissimo e la chiamava la mamma mia. Molto spesso diceva: la mamma mia è la Madonna. Quell'altra, Franceschina, è la mia nutrice. Per 17 anni visse nel santuario della Madonna della Grottella in Copertino. La gente che andava a trovarlo domandava: che cosa siete venuti a fare? Siete venuti a vedere la mamma mia? Venite, venite. E accompagnava tutti dinanzi all'altare della Vergine e indicandola gridava: vedete, vedete com'è bella la mamma mia? Un giorno il dottor Giulio Cesare Lezzi si recò alla Grottella, non tanto per venerare la Vergine quanto per curiosità, pensando di assistere a qualche prodigio del santo. Giunto in convento e accompagnato nella cella di San Giuseppe, questi subito gli disse: che andate facendo? Siete venuto a vedere la mamma mia? Sì, rispose il dottore. E che cosa avete portato alla mamma mia? L'ufficio e la corona. Ma che ufficio? Che corona? La mamma mia vuole il cuore. E voi non siete venuto con il cuore a trovarla. Il santo si preoccupava che alla sua cara mamma si donasse il cuore. L'ufficio e la corona del Santo Rosario sono molto amati dalla Madonna. Queste preghiere però devono essere una manifestazione sincera del nostro amore e non solamente un apparato esterno. La nostra Mamma Celeste, poiché tanto ci ama, tanto desidera essere da noi riamata con un cuore puro. Bene, santa giornata a tutti.
A tutti e a Maria. A tutti e a tutti. E fra quattro giorni è il Santissimo Nome di Maria, per cui a tutte le Marie che si preparassero, ovvero dire: porto il nome della più grande Maria, cioè dico lei che è la Madre di Dio, per cui devo dare buon esempio, altrimenti devo cambiare nome. Certo. Ma si può profanare un nome, vero? Bene, allora, santa giornata. Ave Maria.
Ave Maria.